È Luca Cudei, il belga è pronto a rabbracciare Antonio Conte. Intanto si aprono due piste per Victor Osimhen.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo pronti, è tutto pronto per questa nuova puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio ancora all'orario estivo fino a venerdì, lo ricordiamo, dalle 19 alle 20, mentre da lunedì ritornerà il classico orario dalle 20 alle 21 per l'aggiornamento serale di Radio Marte sul Napoli e su tutte le notizie che riguardano gli azzurri di Antonio Conte. Buonasera a tutti voi, al microfono Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Mario Palligiano che al di là del vetro vedo già molto attivo, e insomma è Luca Cudei, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, finalmente Lukaku ha svolto le visite mediche presso Villa Stewart a Roma e tutti gli ultimi aggiornamenti ce li darà proprio adesso Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno, firma della Repubblica. Bentornato su Marte, Pasquale.
Ciao, buonasera. Buonasera.
Allora, le ultime
notizie. Gli argomenti, perché sono tanti. Perché
allora sì, tutti. Oggi davvero scoppieremo di argomenti. Intanto invito i nostri ascoltatori a scriverci al 339-666-9990. Facciamola insieme questa trasmissione scoppiettante, perché insomma l'umore, le notizie che arrivano dal calciomercato ci rendono l'umore piuttosto allegro e molto speranzoso in merito al futuro del Napoli. Un Napoli che proprio in queste ultime battute della sessione estiva di calciomercato sta prendendo davvero forma e sembianze del suo allenatore. Prima notizia, ovviamente Lukaku, visite mediche, dove si trova adesso il belga?
Sì, non ho letto fare ancora a Roma, quindi credo arriverà più tardi a Napoli, credo, mi dicono che l'annuncio dovrebbe esserci domani, però non stasera, immagino, insomma il Napoli sta preparando anche un annuncio in bello stile, tra stasera e domani mattina, atteso McTominay che domani fa le visite mediche, e poi oggi è scoppiato l'asta per Osimhen.
Sì, è scoppiata l'asta, ce l'aspettavamo un po' tutti, insomma ci si è ridotti.
Meglio tardi che mai, no? Credo
appunto
che stia pensando il Napoli. Allora, la situazione è semplice, al momento sembra che ci sia una lotta a due tra il Chelsea e l'Al-Ahly, che giocano alla Saudi League. Tutte e due le squadre stanno cercando, insomma, prima l'accordo col giocatore per poi parlare con il Napoli. L'Al-Ahly ha messo sul piatto 30 milioni di euro l'anno netti a stagione per il giocatore per 4 anni, quindi in totale 120. Dovrebbe esserci nelle prossime ore anche un incontro con Calenda a Roma, dell'agente del calciatore, e se Osimhen dice sì, si va poi a parlare con il Napoli. Il Napoli però non vorrebbe i 65 milioni spaventati qualche giorno fa dal club della Saudi League, ma ne vorrebbe almeno 80 più bonus per arrivare a 90. Nel frattempo c'è il Chelsea, e Chelsea ha capito che se quello Osimhen deve fare uno sforzo economico, cioè non può pensare che si abbassi l'ingaggio. C'è chi dice addirittura, dicevo in Inghilterra, che il Chelsea sarebbe pronto ad uno sforzo economico importante, e però non credo che si possa, diciamo, pareggiare l'offerta araba a 30 milioni.
Sì, infatti leggevo.
E quindi dobbiamo capire chi delle due la spunterà fino a venerdì, se poi rompe anche il Paris Saint-Germain, credo che il Napoli sia più contento, perché scatena una vera e propria asta. Quindi al momento le due squadre che stanno provando a prendere Osimhen sono l'Al-Ahly e il Chelsea.
Prima di affrontare l'argomento Paris Saint-Germain, voglio andare a leggere da Team Talk, o meglio da Calcio Napoli 24, questa notizia battuta dal quotidiano inglese Team Talk, secondo cui, appunto, come dicevi, il Chelsea sarebbe già trattando con il Napoli, separatamente dal trasferimento di Lukaku, attorno ad una cifra di 60 milioni di sterline, quindi un'offerta superiore a quella che avrebbe avanzato l'Al-Ahly nei confronti del Napoli, perché corrisponde a circa 71 milioni di euro, e si parla di fiducia crescente nella chiusura dell'operazione, poi ovviamente
sì, l'ho letta anch'io questa,
di un impegno importante di 20 milioni di euro l'anno, sarebbe il calciatore più pagato della rosa, appunto, del Chelsea, certo con il salary cap a cui doveva aderire necessariamente la squadra inglese, sembra un'ipotesi un po' importante, diciamo forse un po' troppo importante dal punto di vista economico, no?
Sì, se fosse così, l'ho letta anch'io, se fosse così, si arrivasse davvero a 20 potrebbe anche sbloccare l'impasse, perché poi, ripeto, si gioca, anche se c'è poco tempo, su due tavoli, quello con Osimhen e quello poi con il Napoli. Tutti e due i club, giustamente, prima di andare a trattare col Napoli, vogliono avere il sì del giocatore. Se hai il sì del giocatore, poi vai a trattare con De Laurentiis per definire la trattativa. Io penso che saranno ore, diciamo, febbrili, si andranno stop per provare, insomma, a cederlo entro venerdì, se il Chelsea da lì teoricamente avrebbe pure qualche giorno in più, no? Perché il mercato continua, però è chiaro che poi se decide di fare l'operazione la fa, insomma, in tempi brevi, in modo che poi Osimhen possa raggiungere anche la sua nuova squadra. Quindi si va a oltranza. C'è una novità oggi, vediamo se si sviluppa, che l'Atalanta ha chiesto informazioni al Napoli per Giacomo Raspadori. Vediamo, insomma, se si può sviluppare una trattativa anche in questo, su questo frangente. Quindi, e poi il Napoli è sempre, diciamo, ha congelato sempre Gilmour, ma soprattutto deve regalare a Conte l'esterno a destra. Esatto. Si continua a lavorare con l'Eintracht Francoforte, con Junior e Wimbe. Quindi, come vedi, insomma, c'è davvero tantissima carne al fuoco. Non ho ancora messo Caetano, non ho ancora messo Coloruncio, non ho ancora messo eventualmente Zerbin, ma non è ancora definito, non so se sia ufficiale oppure no. Esatto. Ci sarebbe da sistemare Mario Rui. La domanda è: ce la farà il Napoli a fare tutto entro venerdì alla mezzanotte? Lo scopriremo
solo vivendo.
Non lo so, lo scopriremo, ma davvero un mercato così scoppiettante io non me lo ricordo, perché di solito il Napoli ha sempre, diciamo, fatto tutto con largo anticipo. Il ritardo della cessione di Osimhen ha chiaramente cambiato la strategia, cioè il Napoli due acquisti importanti, Lukaku e McTominay, li ha anticipati, e gli altri chiaramente sta aspettando di cedere Osimhen per completare l'organico. Bisogna, secondo me, avere il freno, togliere completamente il freno, accelerare, perché altrimenti rischi che poi qualcosa salti, e sarebbe un peccato, secondo me, dove aver preso Lukaku e McTominay, non completare l'organico con l'esterno destro, che secondo me è una priorità.
Sì,
poi se fanno via anche Gaetano e Coloruncio, serve anche un quarto centrocampista.
Allora, tutte le notizie di mercato le abbiamo riassunte in questo tuo intervento, in questa tua panoramica, no? Molto precisa. Io vorrei appunto andare a parlare di dispendio, o meglio di investimento economico da parte di Laurentiis, un investimento importantissimo. Leggo gli acquisti fatti fin qui: Buongiorno 40 milioni, Neres 30, Lukaku 30 più bonus e percentuale su eventuale rivendita, McTominay 30, appunto se verrà ufficializzato nelle prossime ore, Rafa Marin 11, e insomma ci potrebbero essere anche altri acquisti come lo stesso Gilmour e assolutamente appunto un esterno a destra lì che sia in grado appunto di fare tutta la fascia. Ecco, io mi chiedo, un investimento così importante a fronte di una cessione altrettanto importante che però sta tardando ad essere, a svilupparsi, a concretizzarsi, ma veramente De Laurentiis ha deciso di imprimere un nuovo corso a questo Napoli, ha fatto tesoro in maniera importante degli errori del passato, della passata stagione.
Sì, le borse, gli investimenti sono stati importanti, perché se tu del resto prendi Conte, io ne ho sentite tante, insomma, durante questa lunga attesa, prendi Conte, poi non lo assecondi, che lo prendi a fare? Napoli ha preso Conte e l'ho anche assecondato nel suo dichiarato di mercato, e quindi mi sembra giusto, insomma, il progetto che De Laurentiis ha affidato a Conte. Non ci si può dire nulla, insomma, Napoli ha investito prima di vendere Osimhen, altrimenti rischiati, non farli gli acquisti, perché se Osimhen va via il 29 agosto, e poi era difficile prendere McTominay e Lukaku in un giorno, insomma, non ce l'avresti fatta, anche che sono trasferimenti internazionali. Quindi secondo me bene la società, insomma, che sta lavorando anche per completare, per accontentare Conte anche sull'esterno destro. È evidente, insomma, che, come dire, adesso si aspetta il Napoli di cedere anche Osimhen, anche perché avere un giocatore da 10 milioni di euro uriroso ai margini, onestamente, insomma, sarebbe anche, come dire, un peccato, considerando, insomma, la politica del club sugli ingaggi. Cioè, mi sembra ormai una storia finita, secondo me finita male, e non credo per colpa del Napoli, che però, insomma, a questo punto merita una conclusione come dire, che sia favorevole anche alle casse del club, perché poi incassare, come dire, per recuperare dai tanti soldi investiti sì, per una società insomma che si autofinanzia è comunque fondamentale.
E in effetti è così. Invece Pasquale, torniamo un po' al campo, perché poi tutti questi nuovi acquisti, soprattutto mi riferisco a Lukaku e McTominay, che appunto come dicevi dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Villa Stewart e poi essere ufficializzato dal Napoli, c'è una partita sabato al Maradona, terza giornata di campionato, contro un Parma che ha pareggiato contro la Fiorentina, ha vinto contro il Milan e sta sfoggiando un calcio fatto di una buona, di un'ottima organizzazione. Che Napoli ti aspetti e soprattutto le ultime da Castelvolturno in termini di formazione?
Ma aspetto un Napoli molto simile a quello di che gioca a battuto domenica al Bologna. Credo a questo punto con Simeone al posto di Gaspadori come centravanti. Per il resto non mi aspetto novità, cioè immagino insomma che Neres possa aumentare il minutaggio ma che non sia titolare. Se Lukaku viene annunciato domani e si allena, insomma penso possa andare anche in panchina. Credo anche McTominay, ma immagino insomma che la formazione base per quanto riguarda la partita con il Parma non cambi, insomma Conte prosegua con l'11, detto secondo me l'unica variazione di Simeone che ha battuto il Bologna.
Quindi stessa formazione più o meno, insomma ti aspetti quindi ancora una volta di Lorenzo braccetto destro, diciamo sì. Che Conte sembra aver preso questa decisione, forse secondo te la manterrà per tutto l'anno oppure c'è la possibilità di vederlo anche avanzato, anche e soprattutto qualora non dovesse arrivare nessuno in quel ruolo?
Sì, no, non credo che Lorenzo cambi ruolo, poi vedremo dopo il mercato, ma credo insomma che la voglia di Conte sia quella di schierarlo insomma nel ruolo di difensore che sta facendo bene, e per questo motivo si cerca insomma anche un altro esterno.
Allora Pasquale, noi ovviamente le nostre linee lasciamo totalmente libere per te qualora ci fossero novità dell'ultima ora, quindi intervieni quando ritieni che sia necessario. Intanto ti ringraziamo, ti leggiamo domani su
Repubblica.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie a Pasquale Tina, che ovviamente ritroveremo domani nei consueti appuntamenti con lo sport qui su Radio Marte. Nel frattempo noi voliamo in pubblicità, giusto meno di 2 minuti di break pubblicitario, torniamo da voi 339-666-9990. Ci avete mandato diversi messaggi vocali, li andremo ad ascoltare tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 20 saremo in vostra compagnia al 339-666-9990. Ci avete scritto tantissimi messaggi e inviato diversi vocali. Andiamo ad ascoltare questo del nostro ascoltatore che non si firma, quindi sentiamo insieme.
Ragazzi, siete grandi e sempre Forza Napoli.
Grazie.
Damiano.
Sempre.
Un bacio a tutta Fuorigrotta, al mio vecchio stadio, San Paolo, che adesso è il grande Diego. E niente, voglio grande tutti quanti voi di Radio Marte, siete sempre, mi tenete sempre aggiornato, meglio di Sky. Grande, Forza Azzurri. Antonio Conte è una rivoluzione. Masaniello è tornato. Da Ezio, da Milano, buonasera a tutti.
Ciao, salutaci la splendida Milano, ascoltiamo quest'altro vocale e poi andiamo subito dal nostro prossimo ospite.
Buonasera e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Sempre, Francesco da Marianella. Ma una curiosità, ho visto Lukaku a Villa Stewart, ma perché c'era Meluso? Che c'entra? Grazie per la risposta.
Meluso? Io non l'ho visto Meluso, ho visto invece lo staff del Napoli e sinceramente è stata una giornata molto intensa lì a Villa Stewart con tantissimi tifosi del Napoli, anche qualche piccolo incidente con un operatore e un tifoso che per seguire l'attaccante belga hanno travolto una pianta lì all'esterno di Villa Stewart e l'attaccante è tornato indietro e ha sollevato entrambi, insomma diciamo che si è fatto sentire come presenza fisica, la stessa che farà sentire senza dubbio in campo. Però adesso torniamo proprio al campo, perché ho voluto fortemente questo ospite ai nostri microfoni per cercare di capire come con i nuovi innesti il Napoli verrà schierato in campo da qui in futuro, che tipo di Napoli sarà quello di Antonio Conte. Proviamo a farci guidare dalla voce esperta di Nando Orsi. Mister, bentornato su Marte.
Ciao, ciao, buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
Allora, mister Orsi, è arrivato Lukaku, a breve verrà ufficializzato anche nella giornata di domani, probabilmente, come ci diceva Pasquale Tina poco fa, arriverà a breve anche McTominay. Rimaniamo su questi due calciatori che sono le due, diciamo, certezze, insomma, per le che verranno ufficializzate nelle prossime ore. Come cambierà il Napoli? Lukaku era l'attaccante che Conte aspettava oramai da settimane, però McTominay è un acquisto importante che potrebbe rivoluzionare le gerarchie all'interno del centrocampo azzurro, o potrebbe rivoluzionarlo anche dal punto di vista tattico. Che cosa ne pensa?
Ma sì, sicuramente sì, McTominay è un gran giocatore, l'ho visto con la Scozia, giocatore, giocava con Manchester United, gran passo, tempi di inserimento, anche interdizione, ma costruzione anche, era un po' l'anima della Scozia, e quindi al Napoli secondo me il Napoli ha fatto un grande acquisto. E poi dopo Lukaku, diciamo che il Napoli sta nascendo un Napoli un po' a immagine e somiglianza a Antonio Conte, e quindi questo è importante. La vittoria col Bologna è stata un gran bel viatico, che corroborante è stata, quindi e questi nuovi acquisti, queste grandi spese sicuramente danno a Napoli uno spessore diverso, migliore. E quindi adesso vediamo un po' come reagirà, vediamo l'inserimento dei nuovi, vediamo Lukaku quanto tempo ci vuole per rimettersi in forma. Però insomma, De Laurentiis io penso che abbia accontentato, se non al 100%, al 90% Antonio Conte. E nonostante tutto c'è ancora Osimhen che è lì e che non si sa se via, non si sa se torna, quindi anche lì a livello economico un grande sacrificio fino adesso.
Grande sacrificio che in effetti può restituire a Conte l'idea concreta e fattuale della fiducia, no? Che il patron Aurelio De Laurentiis ha nei suoi confronti. Ha preso uno staff corposissimo, molto oneroso dal punto di vista economico, e sta dando all'allenatore tutte le pedine, o almeno quasi tutte le pedine che ha chiesto, perché poi dovesse arrivare anche Gilmour, come pare appunto potrebbe succedere, e anche un esterno lì a destra al posto di Mazzocchi come alternativa a Mazzocchi, insomma sarebbe una squadra davvero forte, davvero importante.
Sì, assolutamente sì, se prendesse anche un esterno destro sarebbe completata veramente la rosa, quindi c'è grande euforia, c'è grande fiducia, perché il 3-0 col Bologna non è un risultato semplice. Bologna fa la Champions League, non dimentichiamolo, quindi l'anno scorso, anche se ha cambiato allenatore, è stata una squadra di rivelazioni. Quindi per ora si viaggia su questo livello qua, vediamo quello che succede. È ovvio che adesso sta a Conte, adesso tutto passa nelle mani dell'allenatore, al quale De Laurentiis ha dato una squadra fortissima, secondo me.
Una squadra fortissima che si completerà appunto nelle prossime ore, però già sabato c'è la terza giornata di campionato, c'è una squadra che è ben organizzata, con un mister che sa metterla in campo e che addirittura ha pareggiato con la Fiorentina pronti via, e poi ha vinto contro il Milan. Che partita si aspetta?
Ma è stata una partita della sua stessa falsa riga col Bologna. Mi aspetto un Napoli aggressivo, mi aspetto un Napoli che ha il suo modo di giocare, che quindi continui un po' su questa strada, no, intrapresa. Poi dopo ci saranno 15 giorni di stop, e quindi ovvio che ci sarà anche per Conte la maniera di lavorare meglio anche sui nuovi, quindi vediamo un po'. Il 3-0 col Bologna deve essere una spinta importante.
Prima di lasciarla andare, mister, ho una curiosità che avevo in mente appunto di chiederle già dall'ultima partita, insomma, del Napoli contro il Bologna. Si è aperta qui una querelle proprio attraverso i nostri radioascoltatori, secondo cui una parte di radioascoltatori sostiene che il Napoli giocherà come si è visto col Bologna, cioè aggressivo, pressing alto, anche feroce, determinazione eccetera, però lasciando molto giocare la squadra avversaria, andando di ripartenze. Un'altra parte dei nostri ascoltatori invece sostiene che è una fase semplicemente interlocutoria da parte di Antonio Conte, che poi si vedrà un Napoli diverso. Lei, da questo punto di vista, come atteggia?
No, io penso che la squadra di Conte avrà lo stesso atteggiamento in qualsiasi partita, perché noi l'abbiamo conosciuta, le squadre di Conte che hanno una loro identità, quindi io non penso che la perda. È vero che ci sono degli accorgimenti a seconda della squadra avversaria che trovi e dei giocatori che trovi, però in generale io penso che il Napoli il Napoli sarà una squadra con un'identità precisa e con Conte che darà la sua, che ci metterà la sua mano, insomma, a livello di aggressività, a livello di carattere. E la squadra col Bologna era quella che più si avvicinava, no, al modo di pensare di Conte.
In effetti sì, anche perché il Bologna ha fatto un campionato straordinario nella passata stagione. È anche vero che ha dovuto rinunciare non solo all'allenatore che l'aveva portata così in alto, ma ha dovuto rinunciare anche a tanti pezzi importanti.
Assolutamente.
E quindi
certo,
era una squadra sicuramente rinnovata, però che nella sua filosofia di gioco, così come nella filosofia di gioco dell'attuale allenatore, è una squadra votata all'attacco e a fare calcio. Mister, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un'ottima serata.
Ciao, alla prossima.
Grazie davvero. Nel frattempo 339-666-9990, abbiamo ricevuto diversi messaggi vocali, andiamo ad ascoltare questo di Lello da Quarto, sentiamo.
Buonasera, Lello da Quarto, e sempre complimenti a te.
Grazie.
Sei bellissima. Grazie. Volevo dirti, ma il fatto di Gilmore, ma è fallito perché ha avuto l'infortunio il giocatore che ha comprato, il Manchester. E poi volevo dire che Aurelio questa volta si è dovuto a malincuore calare la braga dannanzi alle commissioni, penso, perché avrà pagato delle belle commissioni ai procuratori di Lukaku e McTominay e altri giocatori che ha preso pure, perché non ti spiega questo. In 4 giorni ha fatto quello che a volte ci mette 1 mese per fare un contratto. Ciao e forza Napoli sempre.
Allora, per quanto riguarda Gilmour, non è un affare semplicemente congelato, semplicemente perché il Napoli ha bisogno di operare qualche cessione prima di andare a investire altri 15-18 milioni di euro per un altro centrocampista. Ricordiamo che tra l'altro ancora in rosa ha in quei ruoli lì, in quella zona di campo, Foloruscio e Gaetano, che sono in procinto, che dovrebbero andar via, però che ancora non si trova la quadra per poter praticamente cedere. Dunque un po' di calma da questo punto di vista per permettere al Napoli di operare anche le giuste cessioni prima di acquisire un nuovo calciatore, perché poi avrebbe davvero tantissimi calciatori fuori rosa non utilizzabili, quindi sarebbe un investimento comunque importante. Il Brighton sta provando a convincere, nella persona del suo allenatore e anche degli stessi compagni di Gilmour, il calciatore a restare appunto al Brighton. È una pedina fondamentale per la squadra, però il calciatore avrebbe già un accordo con il Napoli, questo accordo, e soprattutto avrebbe tanta voglia di venire a Napoli e di essere allenato da Antonio Conte. Staremo a vedere, sappiamo che in questi casi la volontà del calciatore conta tanto, staremo a vedere insomma se poi si riuscirà a fare anche questa operazione, che pare che il Napoli però vorrebbe condurre in porto. Quindi abbiamo ancora 2 giorni e qualche ora per poter vedere se ci saranno sviluppi da questo punto di vista. Per quanto riguarda le commissioni, in realtà noi pensiamo che il Napoli, no, dall'esterno si può pensare che il Napoli abbia chiuso questi acquisti in 4-4-8, però ricordiamo che il Napoli è in trattativa con il Chelsea per Lukaku, nello specifico veramente da inizio mercato, perché Antonio Conte è arrivato a Napoli facendo questa richiesta specifica insieme alle tante altre che ha fatto e che ha ottenuto, come la permanenza di Di Lorenzo, come la permanenza di Kvaratskhelia, esattamente come ha mantenuto il punto su Buongiorno, che ha voluto appunto lui stesso a Napoli. E quindi io direi che no, non li ha chiusa in realtà in così poco tempo, perché la trattativa è stata molto ma molto lunga. Ovvio che poi ha dovuto cedere, perché quando la squadra con cui stai trattando un calciatore sa che quel calciatore per te è fondamentale, per il tuo allenatore è fondamentale, non è mai uscito da quando è stato ufficializzato Antonio Conte, non è mai uscito a mezzo stampa il nome di un altro attaccante. Fateci caso, noi prima dell'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli leggevamo di tantissimi nomi, non tantissimi, però una rosa di 5-6 nomi che continuavano ad essere sparati a mezzo stampa, ovviamente perché c'erano delle motivazioni, c'era un reale interesse del Napoli per questi nomi, per questi calciatori. Da quando però è stato ufficializzato Antonio Conte si è parlato solo ed esclusivamente di Lukaku, altre alternative non sono state più nominate. Questo significa che erano notizie certe che Antonio Conte avesse scelto proprio il calciatore belga in quel ruolo. Quindi il Napoli ci è andato, ha provato ovviamente a strapparlo alle condizioni migliori, più favorevoli. Poi le trattative sono lunghe non solo perché il Napoli le fa particolarmente lunghe, ma perché oggettivamente si prova a trovare una quadra su calciatori che poi tra l'altro sono importanti sia come ingaggio sia come costo di cartellino. Ci chiede invece Roberto da Casoria, sempre al 339-666-9990. Buonasera Emanuela, perché non creare un abbonamento solo per la squadra del cuore ad un prezzo calmierato? Vedere il torneo di Frecciate non mi interessa proprio, un abbraccio forte. Vabbè, e queste sono domande che poi si devono fare ai vari broadcaster. Invece c'è il nostro amico che ci scrive, dice: Lukaku farà molto meglio di Osimhen e lo farà dimenticare. Allora, Osimhen io non posso assolutamente metterlo in discussione, né io né tanto io riesco ad ascoltare, no, pareri negativi dal punto di vista tecnico su Osimhen, che ha dato tantissimo al Napoli. Massima riconoscenza, soprattutto massima gratitudine per quanto ha fatto all'ombra del Vesuvio, ha portato, ha contribuito in maniera notevole con i suoi gol alla vittoria del campionato. Lo dimostra anche il fatto che l'ha chiuso quell'annata lì da capocannoniere, cosa che non era successa neanche a Maradona, no, quando ha vinto il campionato. Però è sicuramente un calciatore che ha deciso di andare via, l'ha comunicato forse in modi non troppo, o almeno in modi che io personalmente non ho condiviso affatto, come non ho condiviso quelli della società che hanno avallato questa cosa con troppo anticipo. E infatti adesso guardiamo che stiamo assistendo ad un dimezzamento quasi del costo di Victor Osimhen e del valore del suo cartellino. Detto questo, noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci e a inviarci i vostri vocali al 339-666-9990. Abbiamo solo 47 secondi di break e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia al di là del vetro Mario Palligiano, che subito mi dice che abbiamo il nostro prossimo ospite. Io sono ben lieta di accogliere qui ai microfoni di Radio Marte il direttore del Napolista, nonché firma del Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo. Bentornato su Marte, Massimiliano.
Grazie, grazie, buonasera a voi.
Ah, Massimiliano, ma che soddisfazione averti al microfono di Radio Marte, solo con me, senza Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro, che se mi stanno ascoltando saluto con grande affetto, diciamo. No, perché insomma, come ben sai, Massimiliano, io sono sempre più d'accordo con te quando leggo le tue disamine sul Napoli, e avevo intenzione appunto di invitarti proprio per fare un punto su questo mercato del Napoli che si è sbloccato in questi ultimi giorni. Ci diceva il nostro ascoltatore: ma come hanno fatto a sbloccarla in 2-3 giorni? No, in realtà sono trattative che sono estenuanti e che durano da settimane, quindi non è così immediata la risoluzione delle stesse. Però che mercato è fin qui quello del Napoli, che vede dare ad Antonio Conte quasi tutte le pedine che aveva chiesto?
Beh, è un mercato, cioè, è importante, ottimo, più che ottimo secondo me. C'è un mercato che secondo me la miglior campagna acquisti di sempre di De Laurentiis. De Laurentiis non aveva mai speso tanto, in questo momento anche senza aver incassato praticamente nulla, perché non ha ancora venduto Osimhen. Il Napoli ha preso un calciatore dal Chelsea, sì, e l'ha pagato oltre 30 milioni Lukaku. Ha preso un calciatore dal Manchester United. McTominay ha giocato solo nel Manchester United, cioè non ha giocato in nessun'altra squadra. Ha preso un calciatore dal Benfica, e poi Buongiorno, che è uno insomma dei giovani italiani più promettenti. Insomma, secondo me è un calcio prestato da 9, questo del Napoli. Per certi versi sorprendente, nel senso che aveva cominciato bene il Napoli, poi aveva avuto una stasi di un mese, e infatti erano cominciate delle scaramucce. Conte aveva cominciato a bofonchiare dopo la Coppa Italia, poi insomma a parlare in maniera un po' più chiara prima del Verona e per certi versi anche dopo il Verona. Secondo me la disfatta di Verona non che De Laurentiis non avesse in mente, diciamo, questa campagna acquisti, però insomma
accelerato,
ha dato il là. Cioè, per la 3-0 di Verona ha fatto capire a De Laurentiis che bisognava accelerare, e lui ha accelerato.
L'avrà anche preoccupato, perché si è visto in maniera veramente importante quasi lo stesso Napoli, anzi proprio lo stesso Napoli che aveva concluso in maniera orribile la stagione scorsa. Quindi
ecco, questo è un punto secondo me fondamentale. Quello che è successo a De Laurentiis è che secondo me De Laurentiis ha introiettato, ha capito la lezione
dei 91 punti, perché dopo i 91 punti lui volle conservare quella squadra.
Esatto.
Volle conservare quella squadra per 4 anni, un anno e mezzo Ancelotti, un anno e mezzo Gattuso e il primo anno Spalletti. Secondo me invece anche le squadre che vincono sono squadre che arrivano a saturazione, come l'Inter del triplete,
sì,
che possono arrivare a saturazione, detto che poi quando si vince si arriva a saturazione. Il Napoli, questa è una squadra che è arrivata a saturazione, cioè il decimo posto lo dice in maniera chiara. Quindi c'è bisogno di gente nuova che non abbia quel vissuto. Cioè noi da domani abbiamo nello spogliatoio Lukaku, che non sa neanche del decimo posto, McTominay la stessa cosa, Neres la stessa cosa, per cui portano, come dire, proprio una loro esperienza diversa, una visione diversa.
Esatto.
Questo lui l'ha capito, mentre non ha capito che dei giocatori vanno venduti quando è il momento di venderli, come Osimhen l'anno scorso, come
Koulibaly. Ecco, io proprio questo ti volevo chiedere, Massimiliano, il caso Osimhen, no? L'anno scorso offerte molto importanti per il calciatore nigeriano rifiutate graniticamente da De Laurentiis, che ha puntato tutto sul bomber azzurro per magari ripetere, no, nelle sue intenzioni la stagione precedente o avvicinarsi a quel tipo di prestazioni lì, e allo stesso tempo non può ricordare questo rifiuto da parte di De Laurentiis alla cessione di Osimhen, quello che era stato fatto con Allan, no, ai tempi del post Sarri, un volersi attaccare ovviamente ad un calciatore simbolo, ad un calciatore che aveva fatto molto bene, e poi però perdere un'occasione, perché adesso lo stiamo vedendo, 65-70 milioni di euro a fronte di una clausola di 130 milioni.
Sì, sì, certamente è stato un errore, così come lo fece con Allan, ma lo fece anche con Koulibaly.
Sì,
offerta del Chelsea attorno ai 90 milioni. Lui ha questo, ognuno di noi ha i suoi punti deboli,
certo.
Lui ce l'ha questo punto debole, secondo me riuscì a vendere Higuain perché c'era la clausola, se non ci fosse stata la clausola insomma poi ne avrebbe chiesti 100-110 e non l'avrebbe venduto. E secondo me è la stessa cosa, è proprio come avvenne con Allan e Koulibaly. Adesso ovviamente la speranza sua è anche del Napoli, e Osimhen vada anche in Arabia Saudita, cioè vada a quello che paga di più. Però chiaramente è stata un'occasione persa, però lui questo errore se l'è messo anche alle spalle, cioè non ha impiccato il progetto Conte all'errore Osimhen. E questa è una novità assoluta per De Laurentiis. Poi non dimentichiamo una cosa, adesso non voglio, non è per essere offensivo, no, De Laurentiis è un uomo di 75 anni. A 75 anni avere il coraggio di stravolgere il proprio vissuto imprenditoriale, lui ha preso 20 anni di gestione del Napoli e li ha accantonati, ha deciso di cambiare. Guarda che è complesso, cioè, complesso a 30 anni.
È anche un sintomo di profonda intelligenza e visione della realtà, no?
Cioè gli va riconosciuto questo. De Laurentiis è un uomo che commette anche grandi errori, però è poi un uomo di profonda intelligenza, come hai detto tu, e che riesce a fare tesoro dei propri errori, onestamente.
Sì, e tra l'altro ho molto apprezzato, diciamo, il pezzo che tu hai scritto sul napolista, intitolato come così: Antonio Conte è l'uomo che logora i presidenti, li tratta come se fossero suoi dipendenti. Un po' in effetti è così, sembra arrivare questo tipo di gerarchia un po' stravolta nel tipo di gestione di questa nuova annata del Napoli.
Diciamo la verità, anche questa è una grande novità. De Laurentiis ha comunque messo il Napoli in mano ad Antonio Conte, cioè De Laurentiis ha capito che quello che era successo l'anno scorso non è stato uno sbandamento, ma era una malattia profonda, e ha avuto il coraggio di chiamare un medico, uno specialista, sapendo anche che questa cura sarebbe stata rischiosa e dolorosa. E poi Conte è un tipo, anche lui insomma, particolare,
un bel carattere, diciamo.
È un bel caratterino, sì, quindi parla insomma come se fosse suo il Napoli, però poi in realtà
però guarda Massimiliano, io ti dico, no, e questo è un gusto personale, un gusto professionale, intendo personale, mi piace molto l'idea di avere alla guida del Napoli un allenatore dal carattere fortissimo, che non ha paura di farsi sentire in conferenza stampa, che non ha paura di raccontare la verità, perché noi siamo abituati, anche noi addetti ai lavori, siamo abituati ad ascoltare le stesse dichiarazioni in fotocopia da parte dei calciatori, da parte degli allenatori. Quando una partita va male, qualcosa non ha funzionato, ne parleremo con la squadra, bla bla, si prova insomma sempre a seguire uno stile comunicativo che è sempre uguale, sempre un po' canonicizzato, no? Invece Antonio Conte non ha paura di uscire dal seminato, di dire esattamente quello che pensa e anche di essere particolarmente stuzzicante, tra virgolette, anche sgradevolmente stuzzicante nei confronti delle società che pure lo pagano. Quindi è uno stile comunicativo nuovo a cui anche il mondo Napoli si deve abituare.
Sì, sì, perché lui è come se non avesse lo schermo delle emozioni. Cioè lui quando perde soffre realmente, quando vince gode realmente, e tutto è molto visibile.
Sì.
E quindi quando è nervoso, come dire, nervoso, spiega perfettamente tutto quello che è successo, ne ha indirizzate alla società, ne ha indirizzate ai calciatori.
Sì, non è stato dolce.
Non è stato affatto dolce. Insomma, un uomo, quando all'inizio qualcuno mormorava, no, lui è un juventino, secondo me Conte è contiano, cioè Conte è tifoso di Conte
stesso, sì.
Ed è tifoso ovviamente della squadra per cui, certo, lui lavora. Però ha portato in poco tempo, perché 2 mesi è poco tempo, certo, sì. Verona è stato un disastro, però la seconda partita si è vista l'anima di Conte nella squadra, e non è semplice vederla alla seconda giornata di campionato.
Allora, c'è un nostro ascoltatore che dice tante belle parole. Io adoro quando ci criticano, è una cosa che mi piace. No, veramente, inizio ad avere paura di me stessa. Detto questo, tante belle parole, però non ricordo critiche aspre a gennaio al club per il rinnovo del contratto di Osimhen. Tutti i fenomeni dopo. Posso rispondere io, perché qui ai microfoni di Radio Marte, quando il club ha rinnovato Osimhen, l'operazione era oggettivamente un'operazione importante. Ciò che si critica oggi non è il rinnovo di Osimhen, è come è stato gestito il post rinnovo, perché se tu lo rinnovi, e parlo ovviamente per, dico la mia idea personale, una mia posizione, se io rinnovo Osimhen oggi, dopo 2 giorni Osimhen dalla Nigeria dice già so dove giocherò la prossima stagione, mentre il Napoli sta affondando, ogni partita sembra precipitare sempre più giù, anzi non sembra, precipita sempre più giù. Dopo 2 giorni, faccio un esempio, De Laurentiis dice ma si sapeva che il rinnovo è per venderlo, è ovvio che tu esponi il fianco alla società che vuole acquistarlo, gli dai il coltello dalla parte del manico e la società proverà a tirare sul prezzo. Non si critica il rinnovo a gennaio, almeno io, questa è la mia posizione. Voglio ascoltare anche la tua, ovviamente. Ma
allora, il rinnovo di per sé non fu un errore, perché altrimenti comunque il Napoli non avrebbe incassato neanche i 70 milioni che forse incasserà adesso, perché sarebbe andato a praticamente a scadenza, cioè avrebbe preso, esatto, addirittura, esatto, di meno. Chiaramente, che cosa è successo? Nel calcio tutto è molto volatile. Quello che sembrava l'anno scorso fu un mercato scoppiettante. Nel giro di un anno è cambiata la congiuntura economica, anche l'Arabia Saudita dopo un primo anno di sfarzo ha deciso e ha scelto, non dico di varare l'austerity, però di centellinare i propri acquisti, e quindi quei 130 milioni che erano tarati sullo scudetto, perché tutti siamo rimasti allo scudetto, in realtà poi è passata una stagione in cui Osimhen sta assegnato, sì, ma è stato anonimo, il Napoli è arrivato al 10° posto, certo, a certi livelli guardano le tue presenze, come ti comporti, esatto. 130 milioni è una cifra da top player,
esatto,
il top player è uno che 8 partite su 10 decide la partita, Osimhen, esatto, oggi non è considerato
e non so. E non solo, Massimiliano, se vogliamo proprio andare ad analizzare a 360 gradi il calciatore anche fuori dall'ambito strettamente del campo calcistico eccetera, anche la comunicazione e il carattere del calciatore non hanno aiutato nella passata stagione, perché 2 o 3 uscite a mezzo Instagram, a mezzo social, non sono state propriamente di un calciatore con un atteggiamento, con un aplomb magari, quindi questo le squadre che importanti tanti che vogliono acquistare un calciatore e fare un investimento importante, notevole, penso che lo valutino, no?
Poi comunque questa è una situazione che nuoce allo stesso Osimhen. Chiaramente noi, guadagnando infinitamente meno di Osimhen, pensiamo, ma lui comunque guadagna 10 milioni di euro e va benissimo. Però Osimhen ci sta facendo una bella figura. Cioè, parliamo di un calciatore che al momento la realtà è che nessuno vuole. Quindi la reputazione di Osimhen, per un calciatore la reputazione è quasi tutto.
Infatti.
Cioè, quest'anno, secondo me Osimhen è stato gestito male. Perché Osimhen sta facendo la figura di un calciatore che non ha mercato, e quindi da un calciatore che sembrava uno dei più forti del mondo, quanto è arrivato al pallone d'oro? 12esimo? Non mi ricordo.
Ottavo
alla classifica del pallone d'oro. Non c'è una squadra che abbia offerto 70-80 milioni per lui, forse il Chelsea.
Sì.
Insomma, è chiaramente stato gestito male. Quindi sì, per carità, porta a casa 10 milioni di euro, che insomma noi per molto meno firmeremmo col sangue, però dal punto di vista della sua immagine lui ne esce notevolmente ridimensionato, molto più del Napoli.
In effetti sì, insomma, non è... staremo a vedere ovviamente in queste ultime due giornate.
Sì, vediamo come finisce, poi magari va al Real Madrid, non lo so, però
no, magari al quest'asta... momento... tra Alali e il Chelsea, con il Paris Saint-Germain alla finestra, che avrebbe già un accordo con il calciatore che ultimamente nelle ultime settimane sta tacendo, magari pronto a sferrare il colpo decisivo.
Ne siamo a mercoledì, venerdì finisce.
Esatto, sì, cioè ci sono davvero
non è semplicissimo. Ore. Poi fino al 6 settembre resta il mercato saudita, però comunque adesso mancano quasi 48 ore.
Sì, è così. Perché ricordiamolo, chiude il mercato chiude il 30 agosto alle 24, insomma a mezzanotte. Detto questo, Massimiliano, è stato molto bello confrontarsi sul Napoli con te. Ti auguriamo un'ottima serata. Ti leggiamo domani sul Napolista e avrai anche un articolo sul Corriere dello Sport?
No, domani niente articolo sul Corriere.
Leggeremo nelle prossime giornate, molto curiosi di sapere appunto che cosa scriverai anche lì, anche sul Corriere. Grazie.
grazie a te, grazie a voi.
Grazie Massimiliano Gallo. Vogliamo in pubblicità e torniamo da voi. 339-666-9990, continuate a scriverci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, per quest'ultimo quarto d'ora in vostra compagnia, e avremo insomma al nostro microfono ospiti che ci ragguaglieranno un po' sul Napoli, ci daranno la loro visione sul Napoli, ma nel frattempo mi interessa anche ascoltare la vostra. 339-666-9990 ci chiedo, il nostro amico... come è andato a finire il sondaggio di stamattina? Non so di quale sondaggio stia parlando. Osimhen ha la fama di Balotelli, ci scrive un altro nostro amico, e Osimhen ha un carattere particolare, direi, insomma, fatti gli opportuni distinguo, è un carattere particolare, un carattere irruente, la stessa passione che mette in campo la mette nella vita e anche nel suo stile comunicativo, che non sempre onestamente io reputo ineccepibile. Per me alcune uscite sono state onestamente discutibili, e quindi questo potrebbe avere in un certo qual modo anche influenzato, come diceva Massimiliano Gallo poco fa, la reputazione del giocatore anche ad altissimi livelli, fermo restando che stiamo parlando di un bomber di assoluto valore e ricordiamolo capocannoniere della Serie A nell'anno dello scudetto. Quindi attenzione, massima riconoscenza, e soprattutto mai si può mettere in dubbio il valore calcistico, tecnico del nigeriano. Detto questo, noi vogliamo subito al telefono, dove da qualche istante è in collegamento con noi, il direttore sportivo Gigi Pavarese. Bentornato su Marte, direttore.
Buonasera e forza Napoli, grazie per avermi chiamato.
Forza Napoli sempre, grazie a lei per aver accettato con la sua proverbiale gentilezza il nostro invito. Io volevo chiederle, direttore, questo mercato del Napoli scoppiettante, fuochi d'artificio proprio sul finale, no? Sul nastro di arrivo, e che cosa si aspetta da queste ultime giornate, ma soprattutto che Napoli si aspetta con tutti questi nuovi acquisti che stanno arrivando? Mi riferisco ovviamente a quelli certi, o almeno certi al 99% fino a prova contraria, di Lukaku e McTominay.
Ma credo che comunque negli intendimenti di Conte, del suo entourage, quello di poter far sì che si potessero raggiungere questi obiettivi, che erano gli obiettivi prefissati, con largo anticipo. Purtroppo la vicenda Osimhen ha un po' complicato quelli che erano i piani della società, e adesso bisognerà cercare di accelerare per gli ultimi arrivati il periodo di integramento, sì, all'interno del gruppo, ma soprattutto per le idee tattiche del mister. Da questo punto di vista, con Lukaku è agevolato, perché comunque conosce a menadito quello che è il contepensiero, sì, a livello calcistico e di gestione dello sfogliatoio, e quindi da questo punto di vista è avvantaggiato. Mentre per quanto riguarda gli altri, ci sarà bisogno di un periodo di ambientamento, e speriamo che sia il più breve possibile, perché comunque il campionato incombe. Per fortuna che c'è la sosta che consentirà praticamente a Conte di poter lavorare con una certa intensità per l'integrazione di questi giocatori.
Eh sì, tra l'altro ci sarà appunto bisogno di un periodo di adattamento, come diceva lei, direttore, però effettivamente la mossa Lukaku anticipa, o meglio accorcia i tempi, perché effettivamente il belga conosce a menadito non solo le richieste dell'allenatore, ma il tipo di gioco, che bisogna dirlo è stato penalizzato in queste prime due uscite, nonostante la tondissima vittoria contro il Bologna al Maradona, è stato penalizzato proprio dall'assenza di un attaccante come appunto Romelu Lukaku.
Ma non credo, assolutamente non credo, perché la prima partita probabilmente abbiamo peccato di grandissima presunzione, però è stato un bagno salutare la sconfitta di Verona. Con la Bologna abbiamo visto una squadra completamente diversa nell'atteggiamento, sì, ma soprattutto nella considerazione dei propri mezzi. E questo ha fatto sì che si disputasse una partita importante e soprattutto si tracciasse quello che è un solco per il futuro, perché questo Napoli, al di là degli arrivi di calciatori importanti come Lukaku su tutti, comunque un Napoli che lotterà per lo scudetto, e sarà una bellissima lotta con Inter e Juventus.
Ah, quindi lei ci fa già una riduzione a tre tra le maggiori pretendenti al titolo finale, Inter e Juventus.
Perché lei vede qualcun altro?
No, io personalmente no, perché oddio, il Napoli qualche dubbio me lo lascia, semplicemente perché l'avvio è stato molto complicato. Ho un po' di timore, no, per
è
delle
stato
scuole.
Un bagno salutare.
È molto salutare, ma si è visto anche perché contro il Bologna poi la squadra è scesa in campo con un
atteggiamento
diverso.
Adesso dobbiamo vedere tatticamente, perché quella di sabato sarà una partita molto molto delicata. Guai a sottovalutare questo Parma. Il Milan ha pagato forse la sua grande presunzione, non solo le sue difficoltà in questo momento. La squadra che sa aspettare e sa pungere, perché poi soprattutto là davanti sono molto molto veloci, bisogna stare molto molto attenti. Guai a pensare di poter avere un agnello sacrificale sabato. Poi è guidato da un allenatore che io sono innamorato di Fabio Picchia, non lo vedo da calciatore.
In effetti mister, il Parma ha dato prova in queste, tra l'altro ha affrontato due grandi squadre, prima la Fiorentina, poi il Milan, al netto delle difficoltà di ciascuna
è chiaro
di queste
che questa,
due.
Perdonami, Emanuela, sì, questa sarà una partita che ci darà delle indicazioni, ecco. Il Verona è una squadra che ci ha aspettato,
sì,
ci ha puniti soprattutto in contropiede e poi centralmente, cosa che il Parma ha fatto molto col Milan. Il Bologna, nel momento in cui ha cominciato ad avere fiducia in se stessa, credendo praticamente con il possesso palla e qualche occasione che ha cominciato a creare, ha cominciato ad allargare un po' le proprie maglie, sì, e il Napoli l'ha punito.
Sì.
Io credo che quando incontreremo squadre che ci attaccano avranno grandissimi problemi. ecco, dobbiamo migliorare molto con quelle squadre che saranno lì ad attenderci per cercare di sfruttare quelle poche occasioni che gli concederemo in contropiede. Ecco che comunque da questo punto di vista credo che Conte abbia lavorato molto sulla testa e vedremo sicuramente una bella partita.
In effetti,
chiaro che comunque il risultato deve essere a nostro favore.
In effetti, direttore, è molto interessante lo spunto che ci ha dato, proveremo ad approfondirlo anche nelle prossime giornate, nella giornata di domani, perché effettivamente il Napoli si è trovato di fronte a due squadre totalmente diverse come modo di giocare e di approcciare alla gara, e ha evidenziato anche tutte le difficoltà che anche il Napoli di Sarri, che era un Napoli straordinariamente bello, comunque aveva, ovviamente con risultati totalmente diversi e gestione totalmente diverse, però aveva anche con le squadre che si chiudevano in difesa, ricordo insomma i tanti passaggi per provare ad allargare le maglie avversarie eccetera, quindi sarà molto interessante vedere come Conte penserà la partita appunto contro il Parma e cosa i giocatori, come i giocatori risponderanno a questa, all'idea appunto tattica di Antonio Conte.
I giocatori devono mettere in testa che noi siamo il Napoli e quindi devono giocare da Napoli, c'è una squadra che può e deve puntare alla vittoria finale di questo campionato. Non dimentichiamo che il Napoli ha un vantaggio rispetto a Inter e Juventus, quello di non prendere parte alle competizioni internazionali, e da questo punto di vista credo che Conte sfrutterà al meglio questa occasione.
È molto molto interessanti queste riflessioni, la ringraziamo per essere stato con noi, direttore Pavarese.
Parlando troppo da tifoso.
No, invece è molto interessante anche lo spunto tattico, perché guarderemo la partita con particolare attenzione proprio per cogliere queste sfumature che lei ci ha detto che non sono sfumature, in realtà sono lo spartito tattico fondamentale su cui poi si baserà la partita di sabato contro il Parma. Quindi la ringraziamo davvero per questa sua analisi.
No, io ringrazio sempre voi perché vi ricordate di me.
È impossibile dimenticarla, ma è impossibile dimenticarla. A volte gli ex danno una pista anche a chi è ancora in campo, diciamo.
Ma beati loro, beati loro che sono in campo.
Vedremo. Direttore, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie al direttore Gigi Pavarese, davvero un'analisi interessante. Torniamo però a sentire la vostra opinione. 339-666-9990. Ascoltiamo questo vocale.
Allora, buonasera, sono Tonino Di Angri.
Ciao.
Volevo esternare il mio pensiero, che è legato un pochettino alle due partite, quella di Verona e quella di Napoli con il Bologna. Allora, nel primo tempo, in entrambi i casi, più o meno, insomma, il Napoli ha giocato, ha avuto pure più possesso palla al Verona. Però, diciamo, ha sofferto, come con il Modena, la chiusura in difesa di tutta la squadra, ha avuto difficoltà proprio perché non ha una punta di ruolo. Col Bologna invece è stato diverso, minor possesso palla ma maggior possibilità di andare in contropiede, anche perché è una squadra che attacca il Bologna, l'abbiamo stato detto già prima. Bisogna vedere appunto con la prossima partita col Parma, altra squadra un pochettino catenaccio, e vediamo un po' che cosa succede. Bisogna
vedremo.
Perché non è che si passa da brocchi a grandi giocatori in una settimana. Buona serata.
Esatto, caro amico Marziano, assolutamente così, lo diceva anche il direttore Gigi Pavarese poco fa. Detto questo, noi vi ringraziamo per averci seguito fin qui, siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio di questa sera. Lo sport torna domani su Marte con gli appuntamenti classici, le due ore dalle 12 alle 14 di Forza Napoli sempre con Dario Sarnataro. La sera torna Marte Sport Live Tiro al Bersaglio con me dalle 19 alle 20 e con ovviamente Mario Palligiano in regia, la grande star di questa puntata, di tutte quelle di questa settimana. Lo ringraziamo ovviamente per il prezioso e indispensabile contributo, lo ritroviamo domani. Ringraziamo ancora una volta tutti voi per averci seguito fin qui, da Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.